Avete sentito dalla prima lettura, dalla bellissima prima lettura dei Sapienziali, dal Siracide, il richiamo della preoccupazione di Dio perché gli uomini si aiutino nella loro povertà. E questa è la terza colonna, che gli uomini si ricordino della sua parola, e questa è la prima colonna, che gli uomini scambino con Dio, comunichino con Dio nel culto e nella preghiera, e che gli uomini poi si amino tra loro, soprattutto tenendo presente di chi fa più fatica. Allora, questa colonna, che per alcuni versi è quella che preme di più a Dio, per alcuni versi, perché poi si arriva lì, deriva dal fatto che Dio sa quanto gli uomini sono poveri. Magari gli uomini possono fare i bulletti, no? Ci sono dei periodi della vita in cui si credono pieni, tronfi, di poter far chissà che. Ma Dio ci conosce bene. Gli uomini sono povere creature, piene di limiti, esposti continuamente a rischi e a disgrazie. Basta pensare a come entriamo nella vita e a come ne usciamo. No, quando siamo bulli, bisogna ricordarci come siamo nati, nudi, se non c'era qualcuno che ci prendeva in braccio e si metteva per anni a tenerci in vita, no? E così la morte, così la malattia. E per alcuni versi dovrebbe essere la cosa che risulta la più pesante da accettare per noi uomini. C'è tanta povertà tra gli uomini, che la quantità di sofferenze e di male che c'è nel mondo, quando uno ha una sensibilità forte, tante volte viene schiacciato da questo. È il motivo principale per cui noi obiettiamo all'ordine e alla bontà del creato, del mondo, la povertà che affligge l'umanità, che ci sconvolge e ci scandalizza. E ancor di più ci scandalizza però, e questo è ciò che Dio vede e rispetto a cui ci mette in guardia, ci scandalizza ancora di più la nostra indifferenza di fronte ai poveri. C'è la nostra incredibile dimenticanza di aver ricevuto tutto e la nostra freddezza verso chi potrebbe ricevere da noi anche le condizioni elementari della vita. Cioè, sembra che noi, quando ce la siamo presa noi, quello che serve per la vita, poi degli altri non ci interessa più, no? E allora, proprio perché gli uomini sono continuamente minacciati da povertà e da disumanità, cioè da povertà e da freddezza verso la povertà, il mondo può stare in piedi solo se tutti ci diamo una mano a soccorrere la nostra povertà. Ecco perché Dio ha posto a fondamento del mondo questa colonna, le opere di misericordia. Cioè, è come a dire che se non c'è questo il mondo non sta in piedi. Se non si aiutano i poveri il mondo non sta in piedi. E allora cosa ha fatto? Ha messo nel cuore dell'uomo, di ogni uomo, la sua parola, appunto, che è il comandamento della cura per il fratello, legando per sempre alla coscienza di ciascuno di noi la sua voce. Sapete cos'è la coscienza? La coscienza è la parola di Dio che continuamente chiama a fare il bene e amare gli altri come noi stessi, e in questa maniera a conoscere Dio e diventare suoi figli. È come se il lavoro principale di Dio fosse quello di telefonare tutti i momenti a ogni uomo per ricordargli: ricordati di tuo fratello, ricordati, 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 perché te andare domani non ti ricordi più. E noi restassimo uomini soltanto continuamente ascoltando la coscienza, appunto, cioè la voce di Dio che ci chiama ad amare. E siccome, nonostante questo lavoro, questa scuola, questa cattedra interiore che Dio mantiene nel nostro cuore, non basta neanche quello, no? Perché poi noi ci confondiamo, perché poi nella società ci lasciamo prendere da mille privilegi, da mille situazioni, da mille desideri confusi. Allora cosa fa? Siccome in realtà poi la società umana è piena di questa dimenticanza, di indifferenza per i poveri, i fratelli in difficoltà, manda continuamente i profeti. La profezia La categoria profetica, che costituisce appunto gran parte del testamento, della parola, consiste proprio in questo, nel dar voce al povero, all'oppresso, a colui il cui diritto è calpestato. Il profeta è quello che accusa, che smaschera, che scopre i comportamenti, le strutture, le strategie che favoriscono l'egoismo e l'ingiustizia, magari sotto apparenza dell'ordine stabilito. Avete presente nel Testamento, che conosciamo un po', no? Nel Vecchio Testamento la linea profetica, la voce dei profeti, parte proprio nel regno del nord, nel regno di Samaria, e parte con le grida di Amos contro le case dei ricchi, contro i potenti che calpestano i poveri, che li imbrogliano, no? Amos, Geremia, il Deuteronomio. Difendere la causa del povero e del misero, dice Geremia, non è questo conoscermi, dice il Signore. Sentite, sapete cosa vuol dire conoscere Dio? Difendere la causa del misero e del povero. E questi diritti dei poveri, dello straniero, della vedova, dell'orfano, sono andati, lo sappiamo, questi richiami dei profeti, sono andati a iscriversi nella legge. Nelle leggi e nella legge, le 10 parole finiscono sempre poi con questo richiamo di attenzione ai poveri, come fosse la sintesi di tutti i comandamenti. E il profeta che riassume tutta la profezia, che è Mosè, il grande Mosè, il legislatore, che è il profeta, che unisce la profezia e la legge, ha come simbolo, no? Ha come attributo la manna. Mosè è la manna, la parola, sì. Ma la manna, la parola che nutre. E il miracolo della manna, sapete, non consiste tanto nel fatto che il mattino c'è lì quel miele lì miracoloso, che si può mangiare. Il vero miracolo sta nel fatto che ogni mattino ciascuno trova ciò che gli occorre e gli basta. Il miracolo consiste nel fatto che ognuno è dato ciò che gli serve ogni giorno. Si potrebbe tradurre così, violentando probabilmente questi testi qui, ma si potrebbe dire che la parola di Dio feconda la terra quando tutti gli uomini hanno da mangiare quanto basta per quel giorno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Padre nostro, non gli chiediamo di salire al cielo con la mistica, di vedere Dio nelle nuvole, gli chiediamo che tutti gli uomini ogni giorno mangino. E quando Dio si fa uomo e quindi in qualche maniera stringe il patto con l'umanità in maniera definitiva, il testamento nuovo e definitivo di Gesù, come inizia? Prima predica che ha fatto al suo paese, quando si è presentato, che predica ha fatto? Ha aperto un libro di Isaia, appunto. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato. Per far che cosa? Per annunciare il Vangelo ai poveri. Per proclamare ai poveri una lieta notizia, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Quindi inizia con questo messaggio profetico radicale, il Vangelo, evangelizzare i poveri. E il sigillo, per non raccontare del povero Gesù, la cui vita conosciamo un po', no? Il sigillo di questo Vangelo annunciato ai poveri avrà la sua icona definitiva sulla croce, dove Gesù Cristo, da ricco che era, non considerò un tesoro geloso il suo essere uguale a Dio, ma spogliò se stesso assumendo la forma del povero, dei più poveri degli uomini, del servo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e identificandosi con la condizione umana più povera e raggiungendo con il suo Vangelo tutti i derelitti e gli sconfitti della vita. E proprio a questo Dio ha dato conferma. Proprio per questo Dio si è totalmente riconosciuto in Lui, lo ha risuscitato e ne ha fatto il destino glorioso di ogni uomo. E i discepoli che lo vogliono seguire faranno lo stesso, tanto che quando incontreranno il loro Signore, i discepoli non saranno quelli che ripetono il catechismo a memoria, ma saranno quelli che ho avuto fame, mi hai dato da mangiare, ho avuto sete, mi hai dato da bere, no? Si può capire allora, mi pare appunto, citando solo queste coordinate del Testamento e della rivelazione di Gesù, si può capire perché l'invito che Dio ci rivolge di seguirlo nel soccorrere i poveri, la povertà dell'uomo, sia la terza colonna del mondo. Cioè il mondo avrà le sue fondamenta garantite quando la parola, che come tenerezza viene a toccare il nostro cuore, parola e sacramento, appunto, no, parola e Eucaristia, quando la parola della tenerezza di Dio per l'uomo che viene a toccare il nostro cuore riuscirà a attraversare il nostro cuore e lo convincerà a diventare tenerezza dell'uomo per l'uomo. E il corpo di Cristo, appunto, il mistero dell'incarnazione avrà raggiunto il suo scopo, il suo ultimo termine. Quando Dio riuscirà a toccare il lebbroso, ecco perché Francesco, appunto, no? Quando un fratello tocca un fratello più povero, Dio si è incarnato, appunto, no? Ma la logica è proprio questa, che se voi pensate, continuiamo, la divina tenerezza, ma come fa Dio a essere tenero? Deve mettersi nelle mani di qualcuno. Lui non può accarezzare Dio, non può baciare Dio, non può pulire Dio, non può rivestire Dio, non può ospitare Dio in questo mondo. Lui, poveretto, quando è venuto qui ha dovuto solo farsi ospitare. Non ha nessuna casa in questo mondo Dio. Ha bisogno dell'uomo per mostrarsi tenero verso l'uomo. E allora chiede all'uomo di prestargli le mani, il cuore, per raggiungere il povero, in cui il crocifisso è andato a annidare la tenerezza di Dio. Questo è il mistero della carità. Questo è il mistero della carità. E allora si capisce quando noi veniamo a celebrare l'Eucaristia, la parola e l'Eucaristia, celebriamo il mistero della carità, appunto, no? Il corpo di Cristo che diventa fraternità, no? E i cristiani sono quelli che entrano in questa proposta, in questo messaggio, in questa via, appunto. Allora, si capisce perché i discepoli di Gesù sono quelli che si riuniscono assidui nell'ascolto dell'insegnamento degli apostoli, nella frazione del pane, e fanno comunione, ricevono la grazia della fraternità e mettono in comune i beni, soprattutto per aiutare i più poveri. Cioè, questa è la messa, che ritualizza il mistero, appunto, degli animali che ritualizzano questo darsi di Dio. È una cosa fantastica, appunto, quello che stiamo facendo, cosa siamo capaci di fare, no? Questo è un rito della carità, cioè del dono con il quale Dio riversa il suo amore nei nostri cuori. E quindi attraverso questo rito della carità, del mistero di carità, noi ci lasciamo formare un cuore da figli di Dio. O, per dirla con San Paolo, siamo qui, noi stasera siamo qui per educarci a avere in noi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Hai capito? Toccando, guardando, sentendo, noi sentiamo di Cristo in questo momento, no? Perché il sentire di Cristo diventi il nostro sentire, diventi il nostro corpo. La liturgia fa sto lavoro. Allora ci educhiamo agli stessi sentimenti di Cristo Gesù e ci rendiamo disponibili ad essere i testimoni della sua tenerezza. La preghiera, culto preghiera, no? La preghiera che dovrebbe essere l'anima di questo culto, dovrebbe essere pressappoco così, la prendo dalla lettera agli Efesini di Paolo, senti, la leggo con calma. Per questo io piego le ginocchia, quindi ginocchiamoci ogni tanto in chiesa, Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome. C'è una cascata di paternità sul mondo, Dio vuol fare i suoi figli, tutti gli uomini, no? Perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore. Questa trasformazione che Dio fa di noi, che Cristo abiti per la fede nei vostri cuori, e così radicati e fondati nella carità, attenti, siate in grado di comprendere con tutti i santi, con tutti gli uomini che accolgono questa santificazione di Dio, siate in grado di comprendere quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di ogni pienezza di Dio. Questa è la comunione, no? Questa è la comunione. E se volete imparare a memoria e dirla quando venite a ricevere l'Eucaristia, sarebbe interessante, Allora, noi dovremmo uscire dalla comunione, dal sacramento meglio della comunione, perché la comunione poi la facciamo quando aiutiamo il povero, quando amiamo qualcuno. Comunione si fa là, qui si fa il sacramento della comunione. Specifichiamo che è la comunione con Dio, sacramentale, certo, ma che attende poi di diventare mani, occhi, cuore, corpo, appunto. Noi dovremmo uscire dalla messa con il cuore gonfio, ricolmo dell'amore di Dio. Vi commento queste due o tre richieste che abbiamo fatto con questa preghiera. Il nostro cuore è trasformato in ampiezza, compiantato dentro il legame, il senso dell'amicizia per tutti gli uomini. Celebreremo nel Natale, è apparsa tra noi l'umanità. Dio vuole impiantare in noi questa umanità, questa dolcezza per l'uomo, che ci rende spontaneo il legame di prossimità e di fraternità con tutti, che ci rende commossi al pensare al tutti. Questa è l'umanità. E questo è ciò che c'è in Dio. Questo è il mistero di Gesù. Questa è l'incarnazione. E questo è l'uomo, immagine di Dio. Il sentire in ampiezza l'essere uomini, appunto, no? Fino all'ultimo degli uomini, nessuno escluso. E poi trasformato il nostro cuore in lunghezza, in animo lungo, in longanimità, che si manifesta soprattutto nella pazienza, grande tema dell'umanità di Dio, la pazienza che ci rende capaci di attendere la lenta educazione della nostra umanità, di aver pazienza verso l'uomo, di aver compassione e speranza per tutti, fiducia che anche i nemici, anche chi ha sbagliato, ha la possibilità di convertirsi e riprendere. E poi trasformati, noi chiediamo alla comunione la carità, appunto, no? La profondità, che la tenerezza passa, come si dice, arriva alle unghie, all'estremo. La tenerezza passa in tutti i gesti, in tutte le parole, in tutti i pensieri, perché è concreta, perché è di carne, questo vuol dire che è profonda. Ciò che è più quotidiano, ciò che è più umile, ciò che è più corporeo, è il luogo dove la tenerezza trova più facilmente casa. E poi, allora, vedete tutto il viaggio di Gesù, dovremmo essere dalla carità trasformati in altezza. La carità di Dio illumina di gloria ogni uomo e lo destina alla glorificazione, alla resurrezione dai morti, no? Ogni uomo è per Dio un vaso di gloria, è un re. Perché? Perché lui ha dato la vita per lui. Il cristiano illuminato dalla resurrezione di Cristo riconosce il destino glorioso del fratello che egli è pronto a riconoscere con il dono della sua vita. La gloria che c'è in ogni uomo è quella che gli attribuisce l'uomo che lo riconosce come tale, dandogli la vita e la carità, appunto, di colui che si fa prossimo. Allora si capisce perché il compito primo della comunità è la formazione della carità nel cuore dei fedeli. È lì che culmina la vita della comunità. Quando il cuore dei cristiani che la compongono, dei fedeli che cantano, che pregano, che prendono la comunione, si allarga, si alza, si sprofonda, si acquisisce l'umanità divina. Diventa cristiani. E allora si capisce anche come la comunità poveretta, dico poveretta perché dopo quando le cose si organizzano diventano un po' ridicole rispetto a queste cose qui, no? Ma è nell'esigenza di ogni formazione, persino in questa divina formazione, dell'amore di Dio in noi, è necessario anche lì fare degli esercizi, e sono gli esercizi che sono suggeriti e comandati dalla Chiesa, che sono, vi ricordate, le opere di misericordia, e in particolare, perché sono decisive, le opere di misericordia corporale, dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. Ci chiederà anche la maniera in cui andiamo a seppellire i morti noi cristiani oggi. Anche questo ci chiederà il Signore. E la comunità sostiene, ci aiuta ad accogliere questo invito alla carità e agli esercizi delle opere di misericordia. Beh, a partire ancora una volta, vedete come diventa assolutamente centrale dalla messa della domenica. L'assemblea eucaristica del giorno del Signore, nella quale assemblea la nostra vita viene fondata, vedete, sulle tre colonne della parola, dell'eucaristia, della carità, e ci viene offerta un'esperienza di comunione, di fraternità, con questo piccolo esercizio dell'elemosina, che è la colletta per la comunità e per i poveri. E poi viene indicata, a partire dall'assemblea, vengono indicate una serie di esercizi, di possibilità, in quanto la parrocchia poi indica alcune povertà, che essendo una casa tra le case di un quartiere, di un territorio, e essendo qui da secoli, la parrocchia conosce le povertà del territorio e le indica, appunto. Le povertà che la parrocchia cerca di condividere con i poveri del territorio, dai nudi da vestire, che sono i piccoli da far crescere e educare, fino ai morti da seppellire, che sono gli anziani malati da accompagnare nell'ultima prova e nel lutto con cui tracciano il loro addio alla città, no? Agli infermi di tutti i tipi di cui si tratta di alleviare il peso e le sofferenze, agli stranieri da accogliere e da ospitare. E per questo ci sono anche in parrocchia delle attività organizzate, dei gruppi, che in qualche modo addestrano e preparano a svolgere dei piccoli compiti in questa direzione. Proprio una cosetta così, però capisci come un cristiano può cominciare a vedere queste cose qua e uscire dalla banalità con cui vengono sclassificate, no? Superbamente sclassificate. Perché certo, se si guardano le cose così, nonostante tutta la generosità che in ogni parrocchia c'è e che anche in questa c'è, tuttavia quando guardi le cose così c'è un po' di rammarico, no? Per esempio nel constatare come si fa fatica a rinnovare questi gruppi, a tener viva questa attività caritativa, quando tu vedi tante persone che si nutrono della parola, dell'Eucaristia, della comunità. E in certi periodi della vita, secondo me, perché la scusa che uno non ha tempo, il motivo che uno non ha tempo c'è, ma non dirmi che da quando sei nato a quando sei morto sei preso fin qui e tu ti devi interessare solo delle tue due cose, non ci credo. Allora dico, ci può essere forse un po' di rammarico, perché rispetto a tante persone che si nutrono della parola dell'Eucaristia, della comunità, ci sia in sostanza una disponibilità poi così debole da parte di persone che dovrebbero essere ben avvisate di come le opere di misericordia siano la colonna che tiene in piedi il mondo.